SBS Italian.
Small Business Secret, la rubrica di SBS dedicata ai business italo-australiani qua Down Under, ci porta oggi in un vero e proprio giro d'Italia e ci fa conoscere il nuovo ristorante che si chiama appunto Giro d'Italia. E diamo il benvenuto al nostro ospite, Domenico De Marco. Buongiorno Domenico, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Un ristorante questo che è stato appena inaugurato, inaugurazione a fine di gennaio, che è frutto della tua passione per il Giro d'Italia, per il ciclismo, e appunto ci sono tutte queste foto che ricordano i grandi campioni del passato più le biciclette, ma anche che è un monito su come la pura volontà ti può aiutare a realizzare i tuoi sogni. Allora, innanzitutto raccontaci di te, Domenico.
Allora, io sono nato a Milano nel 1985, ho iniziato a fare il cuoco a 13 anni, prima stagione fu a Milano Marittima. Quando andai a lavorare in quel ristorante come lavapiatti non avrei mai avuto l'idea di continuare a fare questo lavoro, però tutto è successo con il proprietario dell'albergo. Dopo 2 mesi che lavoravo lì mi appassionai della cucina e il tutto il resto è storia. Da quel giorno, dal 23 luglio 1999, non sono più uscito dalle cucine.
Da appunto Milano Marittima sei finito in Australia. Quando sei arrivato a Melbourne?
Sono arrivato a Melbourne nel 2013, ma in Australia nel 2010. Ho vissuto qualche anno a Sydney prima di Melbourne, dove mi sono trovato benissimo. E poi nel 2013, per decisione di aprire il mio primo ristorante, mi sono spostato a Melbourne, dove mi sono trovato a casa dal primo giorno. Melbourne è la mia terra, Melbourne è la mia casa e mi ci trovo molto molto bene.
Il tuo ristorante si chiama Giro d'Italia ed è una strizzatina d'occhio la tua passione per il ciclismo, ma anche ha un vero e proprio Giro d'Italia per i piatti principali, appunto regionali. Hai deciso di fare pochi piatti ma ben curati, anche perché per adesso sei solo tu in cucina.
Sì, esatto, mi piace fare il menù piccolo, cambiarlo spesso, ma avere il controllo di tutti i piatti e farli fatti bene. Mi interessa la freschezza, la materia prima e la qualità. Avere un menù grande mi porterebbe a dedicare più tempo ad altri piatti e non concentrarmi al 100% sui piatti. Mi piace farne pochi, ma fatti bene.
Anche perché adesso è un momento eccitante per te, visto che hai appena aperto il tuo ristorante, però è uno dei momenti più pericolosi per la carriera e per la vita di ogni ristorante. I primi mesi sono quelli che fanno capire se il business può funzionare o meno. Ci sono tanti esempi di ristoranti che letteralmente nel giro di 6 mesi hanno chiuso. Quali sono le preoccupazioni e le sfide più grandi in questo momento?
Allora, non ci sono tante strade da seguire, ok? Le strade sono due. E è una sfida tra me e questo ristorante, ok? Le cose sono due: o questo ristorante lavora e prende bene, o io ci lascio la pelle, e lo dico sul senso della parola. Con questo ci sono tante sfide e tante paure, che sono la responsabilità che hai con l'affitto, la responsabilità che hai dei tuoi dipendenti, la responsabilità che hai con i tuoi clienti.
A proposito di affitto, tu sei a Carlton, centro di Melbourne, per cui affitti alle stelle, immagino.
Affitti alle stelle, ma tutto questo non è paura, ma è anzi carica. Mi dà carica, mi dà tanta positività e siamo, ognuno di noi siamo quello che crediamo. Io ci credo, faremo il massimo con il mio team e siamo pronti a tutte le sfide, che sono tante, ma le affronteremo.
Senti, a proposito di forza di volontà, mi hai fatto fare un giro di questo tuo ristorante e c'è la sala sopra con un materasso gonfiabile. E quando ti ho chiesto cosa ci fa questo materasso gonfiabile, mi hai detto: beh, qua è dove dormo io la sera.
Certo, è dove dormo io, perché questa qui è casa mia, qui è dove vivo e qui è dove metto le radici. Quando decido di dare il massimo in una cosa, io do il massimo e non mi muovo da qui dentro, perché sono tante le cose da fare e si lavoro almeno 18 ore al giorno, quindi non avrebbe senso per me pagare un altro affitto e andare fuori da qui. E tutto ciò lo faccio con passione, con tanto piacere. Quelle poche ore che dormo mi bastano di sopra e onestamente non vedo l'ora ogni sera che viene il giorno dopo per ricominciare da capo.
Quindi quando una persona è guidata dalla propria passione, il confine fra lavoro e piacere non è più così definito. Insomma, se dovessi lavorare 18 ore una cosa che non ti piace, sarebbe ben più difficile.
Allora, Prima di tutto, Carlo, ti confesso che io non lavoro, ok? Perché questo qui è la mia vita, è il mio stile di vita. E per me questo non è un lavoro, è pura passione, è pura volontà. Ti dico, quando sei così appassionato e quando vuoi qualcosa così fortemente, tu non lavori, ti diverti. Io sono qui, ma mi diverto tutti i giorni, non vedo l'ora di svegliarmi la mattina e iniziare a giocare. Sono come un bambino quando vede il giocattolo per la prima volta. Per me il ristorante è il mio giocattolo, è la mia passione. Con questo ho tante responsabilità da mantenere.
Ecco appunto, e se andasse male è ancora un gioco?
Se andasse male ci riprovo fino a quando muoio. Questa è la mia vita, questo è quello che voglio. E non andrà male perché la mia pelle è molto dura. Ok, quindi prima che si consuma la mia pelle ce ne passerà. Però se andasse male di sicuro non avrei rimpianti perché do tutto. E poi sai cos'è? La vita dà sempre tante opportunità. Quindi chiusa questa porta ne riapro un'altra, non c'è problema.
Parlando di porte che si sono chiuse e che si riaprono, questo non è il tuo primo esperimento nel mondo della ristorazione perché avevi già un ristorante che ha chiuso qualche tempo fa. Ci racconti cosa è successo, qual è stata la sua storia?
Beh, la storia di quel ristorante è stata che la rifarei oggi, ok? Quella lì è stata la mia università e ho imparato che prima di avere un ristorante di successo devi aprire il primo e sperimentare. Allora, quel ristorante lì ho aperto che avevo 27 anni, quindi immagina, non avevo esperienza nel business, non avevo esperienza in gestire un ristorante, però ho capito che era quello che volevo fare, ok? Che c'erano tante cose da aggiustare, a partire dallo stile di cucina, ok? Dovevo trovare uno stile di cucina mio, personale, e semplice, buono, il che non era quello nel mio primo ristorante. E poi c'erano tutte le cose che seguono in un ristorante. Cioè, io ho aperto quel ristorante con l'idea di cucinare, ok?
Poi quando ti ritrovi a fare i roster, l'amministrazione, tutte le burocrazie, è un altro discorso.
Esatto, è tutto un altro mondo, cioè sono cose totalmente da parte. È un business, è una macchina. Tu prima di cucinare devi pensare a come affrontare le spese, devi avere un piano, devi avere delle soluzioni, devi avere gente che ti aiuta. Io ho aperto quel ristorante e il giorno che ho aperto non sapevo neanche il menù da fare, capito? Non avevo un'idea. Ho aperto questo ristorante e sapevo cosa fare 3 mesi prima. Capito? È tutta un'altra cosa.
Quindi regola numero uno per chi vuole fare il ristoratore, il primo ristorante lo si apre per poter fare tutti gli errori possibili e se sopravvivi ci riprovi con il secondo.
Esatto, è quello che consiglio, è quello che ho provato sulla mia pelle, ok? Oggi affronto tutti i problemi, tutte le cose che succedono con molta leggerezza perché è un percorso che ho già fatto e so già dove si va. Quindi sì, è vero, per avere un ristorante di successo devi avere il primo e assicurarti che lo fai da giovane quando sei, capito, non hai nessuna responsabilità.
Quindi consiglio numero due, non iniziate a 50-60 anni.
No, a 50-60 assicuratevi che l'avete già di successo e anzi è il momento di ritirarsi perché a 50-60 non penso che si può lavorare 18 ore al giorno.
Ecco, quanto consuma questa vita?
Dipende da a come la prendi. Se la prendi come la sto gestendo io adesso, non ti consuma, perché sono tranquillo, rilassato, anche se lavoro tanto, comunque c'ho ancora la mia vita, la mattina vado in bicicletta, faccio la mia passeggiata, mi siedo per il caffè e ogni problema lo prendo da adulto. Se la vivi come la vivi quando ho aperto il mio primo ristorante, beh, a 40 anni muori perché stressato, arrabbiato, no, non puoi fare una vita così.
Se tu dovessi comparare la tua prima esperienza da ristoratore con questa, quali sono le cose che hai capito sono inutili e quali sono le cose invece che hai capito che devi prestare più attenzione?
Beh, prima cosa bisogna comunque affrontare tutte le situazioni da adulti e con calma, ok? Invece di andare nel panico, invece di pensare molto alle cose piccole, ok?
Faccio un esempio di cose che ti facevano entrare nel panico.
Beh, le cose che mi facevano entrare nel panico era: oh mio Dio, il pavimento è sporco, se viene qualcuno si lamenta, oppure sai, avere la cucina pulitissima tutte le sere, i miei ragazzi smontavano tutto. Con questo non dico che adesso non lo facciamo certo, però lo prendiamo con molta più leggerezza, capito? Se avevo il ristorante non pieno una sera, allora andavo nella disperazione, perché dicevo, oh mio Dio, come faccio a pagare le spese, come faccio... Adesso dico... invece di andare nell'aspirazione dico come porto gente domani, come arrivo al punto che voglio.
Un approccio più positivo.
Esatto, tutto è possibile, tutto è possibile.
Senti, sappiamo che il mercato, soprattutto a Melbourne, dei ristoranti italiani è ben più che saturo, c'è tantissima possibilità di scelta. Per chi vuole entrare nel business, qual è il consiglio? Insomma, bisogna avere una precisa identità, mi sembra di intuire.
Beh, certo, devi comunque distinguerti dagli altri, perché la gente viene da te per un'identità, devi essere specializzato in qualcosa, devi saper fare bene il tuo lavoro e di sicuro devi distinguerti dagli altri per due motivi. Uno, perché vuoi che la gente venga a trovarti perché hai un'identità, e l'altra è perché non vuoi fare concorrenza ai tuoi colleghi, non vuoi competere con altri ristoranti perché sono i tuoi amici, sono i tuoi colleghi.
Però sempre di competizione si tratta. Allora perché uno dovrebbe scegliere il tuo giro d'Italia piuttosto che il ristorante che è a 50 metri da te?
Perché possono essere differenti. Per esempio, i ristoranti che sono intorno a me, ce n'è uno thailandese, uno indiano, un altro è specializzato sulla carne alla griglia. Quindi diciamo che specialmente tra i vicini ognuno va a mangiare ogni settimana una cucina diversa, capito? Quindi penso che non ci sia competizione, e penso che questo è lo studio che ho fatto quando stavo prendendo questo ristorante. Volevo assicurarmi di non fare concorrenza ai miei vicini.
Ecco, raccontaci proprio di come hai scelto questo angolo di Rutland Street.
Un giorno andavo in bicicletta, è stato l'anno scorso a marzo 2018, sono passato davanti qui e ho visto l'insegna for lease, da affittare. Mi sono fermato e ho telefonato subito, mi è piaciuto da fuori. Il giorno dopo venni a visitarlo con l'agent e da lì sono passati 9 lunghi mesi per negoziare, ok? Si era partito da cifre che siamo andate poi ad altre. Allora, in quei 9 mesi ho fatto tanta ricerca di mercato, specialmente i primi 3 mesi mi domandavo sempre cosa propongo in Rutland Street, cosa propongo in questo business, che tipo di ristorante farò.
Ecco, ma ricerca di mercato come l'hai fatte?
La ricerca di mercato, ho iniziato a vedere un po' la gente che abitava in giro, ho iniziato a vedere che tipo di persone erano in giro, se erano professionisti, se erano giovani, se erano di mezza età.
Famoso disposable income, insomma, se c'erano soldi da spendere.
Bravissimo. E ti dirò, i soldi da spendere ci sono. Qui sono tutti avvocati, architetti, professori di università, che però gli piace mangiare semplice, ok? Gli piace andare a mangiare a casa della nonna, praticamente.
La nonna in questione sei tu.
Esatto, la nonna in questione. Io, diciamo, sfido le nonne d'Italia adesso.
Questa è una frase quasi arrogante.
È un po' ambiziosa, hai ragione, però lo dico ad alta voce, sfido le nonne d'Italia, con tanta passione. è successo che volevo aprire un ristorante di pesce all'inizio, però ho capito che qua non era la zona giusta. E come puoi vedere, il ristorante di pesce è anche tatuato sul mio braccio, Via Mare, ok? Era un tatuaggio che ho fatto un anno e mezzo fa. E cercavo il...
Ecco, qui in questo momento Domenico mi sta facendo vedere il suo tatuaggio sull'avambraccio. C'è uno di quei pesci orrendi, quelli con la lucettina che vivono nelle profondità del mare sulla testa.
Esatto. E questo qui era il ristorante che volevo fare. Però qui non era l'angolo giusto. Puoi immaginarti qui un ristorante di pesce? No, nessuno ci verrà, perché non è la zona giusta. Però mi piaceva il building, mi piaceva l'affare che stavo facendo per entrarci e pensavo tutti i giorni cosa propongo in questo ristorante, che tipo di cucina farò. Era lo scorso inverno, una notte di agosto, ed ero seduto nel parco lì, erano tipo le 2 di mattina, una roba del genere, e pensavo e mi è venuta tipo un'immagine, tipo la mappa dell'Italia. Di sicuro avevo già l'idea di fare un ristorante italiano, ma non il solito, come ce n'è tanti già, e mi spremevo. Poi mi è venuto in mente le biciclette. E poi mi è venuto in mente, lo chiamo Giro d'Italia. E dopo Giro d'Italia è stata tutta un'illuminazione. Da lì mi è venuto il sorriso, ho detto wow, c'ho la formula per il posto, ho detto adesso posso prendere il business e andare avanti. E da lì è nato Giro d'Italia.
Come te la cavi da solo in cucina?
Ma da solo non sono. C'è un mio grandissimo amico che si chiama Donato e fa lo chef a Ballarat in un resort e viene tutte le volte che può ad aiutarmi. ho preso questa settimana, che è la seconda settimana, ho preso un'altra persona che mi aiuta in cucina, sto iniziando a fare un po' di team, quindi non sono più, diciamo, da solo. Però, diciamo, i primi giorni, quando è capitato, sì, ce la siamo cavata abbastanza bene.
Senti, per concludere la nostra intervista, ricominciando dove avevamo iniziato, perché quando ti presentavo ai nostri ascoltatori parlavo di forza di volontà. Ecco, ci sono due cose che mi hanno colpito. Uno, che hai un'agenda con la quale tu ti segni i tuoi obiettivi del futuro. E l'altra, che uno di questi obiettivi è quello di far vedere ai tuoi genitori il successo che hai avuto. Raccontaci.
Eh sì, c'ho l'agenda dei goal, dove ogni anno spero di archiviare, e nei miei goal c'è quello, sì, di un giorno andare in Italia, prendere la mamma e il papà, metterli sull'aereo e portarli qua, fargli fare un mese di vacanza, da averli al mio ristorante.
Che loro sono a Bologna, però non sono mai venuti a trovarti.
Esatto, sono vicino Bologna, la località si chiama Solarolo. Sì, non sono mai venuti a trovarmi, uno perché sono impegnati con il lavoro, e anche hanno una piccola farm dove hanno un po' di animali, quindi non è facile per loro muoversi, ecco. Però nei miei goal c'è quello di portarli qua un giorno, e ce la farò.
E allora non ci resta che augurarti in bocca al lupo per questa tua impresa. Grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te, Carlo, un piacere.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.